Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Flora batterica, ricchezza per i formaggi a latte crudo e non solo. Formazione e conoscenza per produttori e consumatori di una risorsa per biodiversità, salute e gusto. Siamo stati a Cisa, l'evento biennale di Slow Food dedicato alla filiera lattiero-caseare dei piccoli agricoltori e caseifici che elaborano formaggi a partire dal latte crudo. Abbiamo coordinato l'evento Non tutti i microbi vengono per nuocere sulla conoscenza, l'evoluzione e l'uso dei microrganismi che, se non gestiti al meglio, possono creare problemi alla salute, un rischio che riguarda tanti cibi ma che sta penalizzando quello dei formaggi a latte crudo per il sensazionalismo dell'informazione. Dal 1997 a Bra, in provincia di Cuneo, dove è nata Slow Food, ogni 2 anni si svolge CISA, evento dedicato ai formaggi a latte crudo, una delle ricchezze della piccola filiera lattiero-casera italiana. Qui le montagne e le aree interne con i loro formaggi sono protagoniste, con la preservazione di territori e biodiversità, dei paesaggi, delle artigianalità, oltre a quelle alimentari. È stata un'edizione tesa per la riduzione delle vendite nell'ultimo anno e mezzo, dovuta a un allarmismo diffuso tra i consumatori dopo alcuni casi di presenza di steak, la scigatossina che può essere prodotta dagli Escherichia coli e che può provocare infezione seria all'uomo. Un bambino di 4 anni in Trentino è in stato di coma vegetativo. C'è stato quindi molto rispetto e delicatezza nell'incontro, dove è stata approfondita la conoscenza, c'è stata una riflessione a partire dai dati scientifici. Sentiamo quindi il professor Duccio Cavalieri, docente di microbiologia dell'Università di Firenze.
10.000 anni fa siamo entrati nell'era del sake, del vino, del formaggio e della birra. Siamo entrati in un'era in cui gli alimenti fermentati ci hanno portato ad essere quello che siamo oggi. Il nostro genoma è lo stesso di 40.000 anni fa. È il genoma dei cacciatori-raccoglitori. Questi alimenti che derivano dal coltivare le piante, dalle averle addomesticate e da crescere con gli animali sono assorbibili grazie ai microrganismi che fanno parte degli alimenti fermentati. Di questo. A mio avviso è fondamentale portare posizioni corrette dimostrate scientificamente nel dibattito anche giornalistico, altrimenti quello che guida è l'onda emotiva. Questo studio recente su Food Science è fatto da un grandissimo ricercatore irlandese, uno dei migliori del settore, che dimostra che ci sono, analizzando decine di migliaia di clinical trials e di interventi di analisi nutrizionale, che ci sono ormai dei benefici certi dal consumare alimenti con microrganismi vivi. Cosa vuol dire un alimento con un microrganismo vivo? Uno yogurt fatto dal latte pastorizzato, fermentato e poi microfiltrato, perché almeno rimane stabile in supermercato, non ha microrganismi vivi. Un kefir prodotto con comunità naturali o un formaggio a latte crudo ha microrganismi vivi. Quei microrganismi vivi rientrano nell'organismo e stimolano la funzione immune. Ora, questa è una battuta. Siamo anche davanti, ad esempio, al fatto che alcune bevande fermentate come il vino sono sotto attacco di nuovo, perché ognuno di questi alimenti porta un certo margine di rischio e fa parte della nostra esistenza. Vivere sperando di essere al 100% sicuri in tutto è la più grande illusione che si può avere. Quindi non voglio entrare nel vino, ma Omero, a testimoniarci della lunghezza di questa evoluzione, scrive: nessun poema è stato mai scritto da un bevitore d'acqua, stimolando a utilizzare alimenti fermentati. Quindi gli alimenti fermentati sono fondamentali per portare in noi un microbioma intestinale e addirittura della pelle che ci mantiene in salute. Abbiamo contribuito nel mio laboratorio e con molti altri collaboratori a questo tipo di studi e oggi esiste un database pubblicato sulla rivista Cell, che è una delle riviste di riferimento per chi fa scienza, che contiene la descrizione da un punto di vista microbico a livello del DNA, a livello di ceppo, di ben 2500 alimenti fermentati in tutto il mondo, di cui 2000 sono formaggi a latte crudo. Purtroppo la percentuale di formaggi italiani è minima, ce n'è solo una quindicina, perché noi come al solito siamo molto bravi a andare sull'onda emotiva, ma poi a finanziare la ricerca per capire quello che c'è dentro non siamo granché. Questo non può essere una critica a un governo siano di destra o di sinistra, perché accomuna un pochino tutti.
Sentiamo dal professor Cavalieri che cosa è l'Escherichia coli STEC, la scigatossina potenzialmente pericolosa che il docente studia con la metagenomica, una tecnica molecolare.
Senza microrganismi noi non potremo vivere, non saremo nati, non saremo sviluppati e la nostra società non esisterebbe. Quando noi guardiamo alle comunità batteriche, ad esempio, abbiamo che, parlo di specie, meno dell'1% delle specie batteriche contengono dei patogeni e meno dell'1% dei microrganismi di ogni specie patogena è un vero patogeno. Escherichia coli STEC è un esempio di questo. Escherichia coli è una forma patogena di un microrganismo che tutti voi avete nell'intestino. I coliformi si trovano normalmente nell'intestino di ognuno di noi, nell'intestino di ogni animale. Questo è un ceppo pericoloso di un gruppo molto più ampio. Escherichia coli fa sempre male, ma mica tanto. Finché rimane confinato all'intestino è un commensale. Quando si sposta in altri luoghi dove non dovrebbe stare, ad esempio le vie urinarie, i reni o altro, può essere uno spiacevole compagno. Come si fa a tenere sotto controllo Escherichia coli? Faccio un esempio semplice: nella vagina basta avere molti lattobacilli. Sembrerà un paradosso, i lattobacilli da dove vengono? I lattobacilli vengono proprio dai formaggi, dallo yogurt e da prodotti tradizionali. Ho iniziato a lavorare sulla biodiversità e le comunità microbiche ormai da 30 anni, all'inizio con tecniche di coltivazione e negli ultimi anni con tecniche molecolari. Si chiama metagenomica. Cosa vuol dire? Non si va più a isolare ogni ceppo, ma si sequenzia tutto il DNA contenuto in un campione e si valuta la frequenza dei diversi tipi di microrganismi. La metagenomica è esplosa a partire dal 2005 con studi fondamentali. Noi abbiamo contribuito a questo settore con uno studio fatto in Burkina Faso, in Africa, in villaggi di cacciatori in transizione dalla fase dei cacciatori raccoglitori all'avvento della pastorizia e alla costruzione delle prime società basate sull'agricoltura. Che ci hanno insegnato questi studi? Che il nostro microbioma dipende moltissimo dagli alimenti che noi ingeriamo, dal tipo di dieta che noi facciamo, ma ci ha insegnato anche che noi, nelle migliaia di anni che ci distanziano dalla transizione che è stata l'evoluzione del Neolitico, abbiamo imparato a digerire la fibra o a utilizzare determinati composti come il latte grazie a comunità microbiche che ci hanno accompagnato in questa fase evolutiva. Da dove le abbiamo prese queste comunità microbiche? Dagli alimenti. Quindi le abbiamo prese dal formaggio, le abbiamo prese dai primi latti fermentati, kefir, yogurt, le abbiamo prese dal vino, dalla birra, dal pane, dal kimchi in Corea ad esempio, dal cavolo fermentato. Gli alimenti fermentati sono una strategia che nella sua evoluzione l'uomo ha utilizzato per garantirsi che i microrganismi che ingeriva fossero microrganismi benefici, fossero positivi. C'è stata una vera e propria selezione. Facciamo un esempio dello yogurt, del kefir o dei formaggi. Il lattosio acidifica, il principale nemico di Escherichia coli è proprio l'acidità. Quindi l'acido lattico di per sé inibisce la crescita di Escherichia coli. Ritorno alla vagina perché il lato del microbioma della donna è uno dei miei argomenti di studio, si chiama microbiologia di genere. Una vagina in salute ha un pH tale da essere un pH acido perché è arricchita in lattobacilli e questo pH acido protegge quell'ambiente particolare dall'arrivo di microrganismi sgradevoli.
All'Università di Firenze, in collaborazione anche con altri istituti, hanno studiato i batteri presenti nei formaggi a latte crudo. Sentiamo ancora il professor Cavalieri.
Qualcosa abbiamo fatto, infatti ci sono i colleghi di Napoli in questo studio, che ci fa vedere i numeri. Cosa vuol dire 1142? Vuol dire che 1142 casi analizzati, in praticamente tutti i formaggi a latte crudo analizzato, sono trovati Lactococcus lactis vivo. Poi chi c'è? Streptococcus thermophilus. Che cosa fa? Formaggio e kefir. kefir. Poi c'è Lacticasei Bacillus Paracasei. Cosa fa? Formaggio e kefir. Lactobacillus del Bruchei. Di nuovo yogurt, kefir e formaggi. Poi chi c'è? Limosacillus Fermentum, 106 casi. Poi in 98 casi, 98 su 2500, trovo anche Escherichia coli. Ma non è Escherichia coli Stec. Escherichia coli Stec è stato individuato in 2 casi su 2500. Due casi su 2500, una frequenza inferiore all'1 per 1000 del più grande accurato studio che potesse essere mai fatto. E anche lì il numero era talmente basso da essere, in inglese dice barely detectable, cioè quasi introvabile, quindi estremamente raro. Questi microrganismi, food vuol dire cibo, stool vuol dire feci, sono feci dell'animale e feci dell'uomo, poi li si ritrovano nelle feci, gli animali li portano comunque al latte, comunque attraverso il contatto con i loro microbiomi, quindi la bocca e praticamente il resto. Questo cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che la stragrande maggioranza di queste specie convive con noi da migliaia di anni. Per saperne di più, alcuni anni fa noi abbiamo partecipato a una spedizione nella valle dello Yagnob in Tagikistan. Cos'ha di particolare questa valle? È una valle molto particolare perché sta fra i 2000 e i 3000 metri ed è speciale perché ha una popolazione che si chiama Yagnobi che vive completamente su prodotti latticini, cioè sono allevatori di pecore, non ci sono alberi, si riscaldano l'inverno con le feci degli animali, vivono a totale contatto con il mondo animale e producono un kefir che abbiamo dimostrato avere caratteristiche immunomodulatorie potentissime e interessantissime. Quello alla sinistra è Lev Tolstoy, l'altro è Eli Metchnikoff. Oltre a essere premio Nobel per la biologia è quello che ha scoperto i lattobacilli, ha scoperto insieme ad altri a Delbruck il ruolo dei lattobacilli nell'allungamento della vita in popolazioni caucasiche che consumavano yogurt, kefir e formaggi fermentati. Eli Metchnikoff e anche Lev Tolstoy ci raccontano una vita particolare. Lev Tolstoy per gli ultimi anni della sua vita ha vissuto come un mendicante nutrendosi esclusivamente di alimenti fermentati, cavolo fermentato, borscht e formaggi fermentati. Faceva il mendicante, uno dei più grandi scrittori della storia. Eli Metchnikoff, che era un grandissimo scienziato dell'Accademia delle Scienze di Russia, ucraino, nato a Odessa, ha lavorato anche in Italia per diversi anni, ha 3 volte tentato il suicidio, tutte le volte dopo che morì una delle sue 3 mogli, perché una grande anima non ce la faceva a vivere senza la sua compagna. 2 volte è stato salvato, ma non vi racconto come. Ma l'ultima volta fu particolare perché tentò di suicidarsi bevendo una coltura pura Salmonella typhimurium, cioè l'agente del tifo. Concentrazione 10 alla nona cellule per ml. Viveva di kefir. Sopravvisse perché i lattobacilli del suo intestino impedirono alla salmonella di prendere il sopravvento. Ebbe una crisi febbrile e poi dopo 7 giorni si salvò. Quasi tutti all'epoca morivano. Quindi anche storicamente questo cosa ci insegna? Non sono episodi, perché noi ci siamo mantenuti vivi così. Ci insegna che il nostro adattamento ai cambiamenti ambientali e dietetici è avvenuto proprio grazie ai microrganismi che abitano sempre dentro di noi.
Ascoltiamo adesso come lavora un'appassionata produttrice di formaggi, Angela Saba, che fa parte del presidio sullo food del pecorino latte crudo della Maremma e anche del gruppo Latte Crudo for Life.
Produco latte crudo da 20 anni, latte caglio sale, purezza totale, caglio il latte a 35 gradi, poi magari può arrivare per errore a 36 e già mi sento male, e non uso niente, nessun fermento esterno, niente. Eppure in 20 anni, vi dico la verità, tutti hanno goduto e nessuno ha sofferto, compresi i bambini, compresi, qui dico una bestemmia assurda, anche le donne in gravidanza. Questo non vuol dire che il buon senso ti dica attenzione, però se lavori bene, hai la coscienza di lavorare bene e sai quello che fai, hai competenza in quello che fai, penso un pochino di averla ma non finirò mai di imparare, ti senti anche di consigliare chi si approccia al tuo punto vendita. E io lascio sempre la possibilità, che io produco latte crudo e scritto anche con i led lampeggianti ovunque, nel piazzale, nel punto vendita, non l'ho mai nascosto, è scritto in etichetta, è scritto nelle brochure, Nel mio banco frigo c'è scritto latte crudo vero, perché spesso accade anche prima che succedesse questa cosa che tanti si vantavano di fare latte crudo ma magari termizzavano, però prima era un vanto, adesso bisogna stare zitti e tenerlo nascosto. No, mai. Chi entra nel mio punto vendita la prima domanda è: ma te lavori al latte crudo? Crudissimo, crudissimo come sono io. Per me è motivo di orgoglio e lo sarà sempre. Io ho preso talmente tante nozioni stando qui su questo palco, cose che già sapevo, cose che ho preso, che ora c'ho un ronzio nella testa incredibile. Ho anche scoperto che posso usare una fettina di formaggio se ho problemi di vaginite o qualcosa del genere. Non userò più il sapone sicuramente, in avanti lavorerò in maniera diversa. O il kefir, ma io metterò una fettina nel mio cacio, forse funziona lo stesso. Ci sono tante cose meravigliose legate al latte crudo, ci sono aneddoti, ci sono tutta una serie di cose incredibili. Se sai quello che fai, se fai un prodotto di serie A, non devi temere niente, nessuno. Le cose possono accadere. Non voglio mettermi qui a parlare di percentuali, perché poi davanti a disgrazie non si buttano fuori i percentuali, però sappiamo che il rischio zero non esiste, sappiamo tante cose. Le cose possono succedere, come possono succedere in qualunque settore. So di svolgere bene il mio lavoro, questo lo so. Collaboro con l'università da tantissimi anni, lavoro sui pascoli, lavoro su un'alimentazione del tutto naturale, cerco di fare quello che posso grazie a quel know-how che ho preso all'università, grazie alla mia passione, al lavoro, all'anima che metto, perché su questo palco probabilmente io rappresento poi la pastora casara che ama quello che fa in una maniera forse anche forte, perché cuore, passione, ma penso di aver acquisito davvero tante nozioni, continuerò a farlo. Amo quello che faccio e cerco sempre di trasmetterlo alla persona che viene al mio punto vendita. Spesso volentieri mio fratello e mio marito mi dicono: ma ci passi delle ore con i clienti. Ma io devo raccontare, io devo spiegare cosa faccio, io devo far capire cosa c'è dietro a quel formaggio che loro mangiano, e non mi limito a quello che è l'aspetto aziendale, l'alimentazione, il lavoro in caseificio. Cerco anche di far capire loro che stanno portando via in quella fetta di formaggio un pezzetto di me, un pezzetto del mio lavoro, della mia anima, e un lavoro fatto veramente con una tradizione che mi trascino dietro, perché è un presidio Slow Food, e grazie a Slow Food che ha contribuito a renderlo ancora più visibile.
L'agricoltrice casara Angela Saba racconta come i formaggi tradizionali siano fatti anche con le innovazioni tecnologiche, a partire da quelle igienico-sanitarie.
È anche innovazione, perché formaggi di una volta, come dice qualcuno, non esistono più. I formaggi di una volta, è anche sbagliato a dirlo, esistono formaggi che rispecchiano le nostre tradizioni, ma fatti con tutta l'innovazione possibile che oggi abbiamo a disposizione, ed è l'unico modo che abbiamo per mantenere quei formaggi tradizionali, perché non lo puoi più fare tuffandoti con le braccia magari anche sporchette dentro un paiolo. Heidi è un cartone animato, mettetevelo in testa, non è che il mondo va avanti così. D'altro canto non siamo nemmeno quei signori vestiti da zampognari che vanno alle feste di paese a suonare oppure a Natale, perché nessuno viaggia più con una pecora sul collo o vestito, no, quello si fa per spettacolo. All'interno del nostro settore, io parlo del settore ovicaprino, non parlo del settore vaccino, che ancora ci saranno 20 anni per colmare il gap che ci separa, però io parlo del mio settore. Il settore ovicaprino è un settore che deve ancora evolversi, ma in parte si sta evolvendo. Gli animali vengono munti con la mungitrice, questo non vuol dire che chi munge a mano fa un lavoro, però con la mungitrice meccanica si rischia meno che il latte si sporchi. Ci sono refrigeratori del latte, ci sono celle frigo, ci sono tutta una serie di meccanizzazione, strumentazione che ti permette di avere un latte sano, un latte pulito. Ci sono persone che hanno studiato, ma anche chi non ha studiato fa corsi di aggiornamento. Quindi è ovvio che ancora c'è da fare tanto, c'è da fare formazione. Fare demonizzazione su un prodotto che salva spesso e volentieri il territorio. Io sono fortunata, vivo in pianura, quindi per me da un punto di vista logistico mi ritengo anche fortunata. Ci sono persone che vivono in aree marginali dove magari nevica per 6 mesi, dove magari ci sono delle situazioni che non ti permettono di fare altra attività, e salvano quei territori dall'abbandono grazie a questa attività. grazie all'attività agropastorale, grazie all'attività di allevamento vaccino. A loro ci dobbiamo anche inginocchiare e dirgli grazie, non demonizzare quello che fanno. Magari, piuttosto che demonizzare con un boom mediatico che veramente ci ha stravolto tutti, cerchiamo di capire, andiamo a fondo. Tante sono fake, non limitiamoci. Noi pastori non possiamo metterci tutti a fare gli influencer o i TikTok come ora fanno alcuni virologi. Noi siamo persone serie, possiamo anche fare questo, perché spesso arriva più la TikTokata, la voglio chiamare così, che leggersi un bel libro o fare un pochino di informazione seria. Molti si limitano a la cavolata messa sui media, poi andate a scavare, andate a fondo e vi rendete conto che non è così.
Perché nelle piccole produzioni di alpeggio non è possibile abbandonare la produzione a latte crudo per la pastorizzazione? Sentiamolo da Giampaolo Gagliarina, referente tecnico della filiera casearia di Slow Food e vicepresidente ONAF, organizzazione degli assaggiatori di formaggi.
Fake news che ho letto proprio questi giorni, in cui un eminente medico ha detto che pastorizzare il latte costa di meno che lavorarlo a latte crudo. È falso. Diamoci un numero. L'allevatore conserva il latte della sera a 10 gradi, aggiunge il latte della mattina che è a 35, andiamo a 22 gradi. Pastorizzare, portarlo a 72 gradi, poi raffreddarlo alla temperatura di coagulazione. Non ditemi che passare da 22 gradi a 34 per fare la coagulazione costa di più che portarlo a 72 e raffreddarlo a 34. Ci stiamo prendendo in giro. L'estate scorsa sono stato su una malga in Trentino e ho misurato quanta acqua serve per raffreddare il latte dai 68, come era in quel caso, a portarlo alla temperatura di coagulazione. Si consuma tanta acqua quanto latte ho da raffreddare. Quindi io ho 5 quintali di latte che ho termizzato, consumo 5 quintali di acqua che vengono persi per raffreddare il latte e tirarlo giù da 68 a 34. Che impatto ambientale abbiamo? Abbiamo tutta quest'acqua nei nostri alpeggi? Uno che va su un alpeggio va su con la legna piuttosto che con le bombole del gas. Consuma quest'anno quello che consumerebbe anche l'anno prossimo, perché è il doppio. Questo cosa vuol dire? Che noi a quell'allevatore dobbiamo dire: vendi il latte oppure abbandona l'alpeggio, non andare più con gli animali da latte, porta su cavalli, manze. Questo significa che se io vengo in vacanza in Trentino e trovo dei pascoli con gli arbusti, aggiungo altri 100 km e vado in Austria e mi trovo dei bellissimi pascoli verdi che non trovo più in Trentino. Il fatto banale di obbligare a degli aspetti economici stringenti i produttori significa che noi nel medio termine cambiamo il nostro mondo. L'incidenza è una certa incidenza, ma anche una persona che sta male o che muore merita la nostra attenzione e il nostro impegno. Io ho sempre detto, prima che venisse fuori il discorso dello steak, che gli allevatori che producono latte crudo sono allevatori di serie A. Perché? Se io ho la paratubercolosi nella mia stalla, mi si dice devi pastorizzare. Giustamente, ho un latte di qualità inferiore, quindi devo pastorizzare. Posso trasformare a latte crudo solo se il processo, e qui dico le linee guida del ministero, hanno dato indicazioni, hanno detto l'alimentazione può essere un problema, il cambio di alimentazione può essere un problema, lo stress degli animali, il benessere può essere un problema per gli steak, una mungitura che non è corretta può essere un problema. Quindi ha fissato e ci ha messo davanti delle cose che per la quasi totalità dei produttori sono pane quotidiano, ma per qualcuno non lo è. Diventa importante dirci queste cose, condividerle e aiutare ad un percorso di miglioramento per quanto riguarda la modalità di produzione di latte destinato a formaggio a latte crudo.
Sentiamo sempre da Gagliarin di Slow Food e ONAF la sua esperienza nella produzione del formaggio trentino Puzzone, ma termizzato anziché a latte crudo come prevede in discesa. disciplinare.
Io vengo dal Trentino. L'anno scorso mi sono sentito dire: una scaldatina al latte non cambia nulla. Quindi dire scaldo un pochino il latte e faccio una termizzazione non succede nulla. Premessa: le linee guida del ministero dicono il latte non pastorizzato, quindi che sia crudo o termizzato viene gestito allo stesso modo, non cambia nulla. Tant'è che abbiamo trovato positività anche nel latte termizzato. Una scaldatina non cambia nulla. Circa 3 settimane fa io ero in una foto con la presentazione del puzzone a latte termizzato. Il mio datore di lavoro, che è il Consorzio Trentingrana, mi ha detto: dobbiamo fare la produzione a latte termizzato, hai la competenza per, vai. È chiaro che nella mia indole ho fatto una forzatura, però l'ho colta come un'opportunità tecnologica per capire, per provare. Abbiamo dato una scaldatina a 58, 60, 62, 64, abbiamo fatto diverse produzioni per fare il puzzone DOP. Per tirar fuori qualcosa che sia dignitoso alla vista, devo aggiungere 6 batteri lattici. Io quei batteri li ho trovati in un lavoro che abbiamo fatto nel 2002-2003 con l'Università di Piacenza, al caseificio di Primiero, per la tipizzazione del latte innesto, in cui abbiamo circa 50 ceppi batterici diversi. Con la scaldatina, con quella termizzazione, cosa succede? Che se io applico la tecnica di trasformazione come si fa nel latte crudo, la pasta del puzzone è una pasta, si dice tecnicamente, aperta con un'occhiatura, viene una pasta completamente chiusa. Perché i batteri lattici gasogeni che ci sono nel latte crudo sono i primi a morire. Quando parliamo di una scaldatina, i primi batteri che muoiono sono quelli utili a fare formaggio, e io devo andare ad aggiungere oggi 6 tipi di batteri diversi. Probabilmente ho fatto delle prove, dovrò aggiungerne altri 3, quindi vado ad aggiungere 9 tipi di batteri diversi, avendo cambiato che cosa? Entro un po' nel tecnico e chi fa formaggio me lo capisce: la temperatura di coagulazione, il tempo di rassodamento, la gestione del processo di cottura, la temperatura di cottura della cagliata, per andare ad ottenere un formaggio che il buyer, quelli che acquistano il formaggio delle grandi catene distributive, il buyer di una catena distributiva trentina ci ha chiesto di portargli il puzzone termizzato e il puzzone crudo. Lui ha detto: bel formaggio, a posto da un punto di vista tecnico, ma non è puzzone, non è più quello di prima. Quando noi diamo una scaldatina, andiamo ad abbassare quella che è la carica batterica naturale del latte. Gli aggiungiamo 3, 4, 5, 10 batteri lattici, ma abbiamo solo quelli, ci mancano tutti gli altri. Quindi è necessario che facciamo formazione ai nostri produttori. Il dramma di Mattia Trentino è servito per capire che cosa? Che nella gestione della raccolta del latte si trascinava il tubo per terra. Capiamo che se c'è un problema e lo evidenziamo, diventa un momento di formazione. Banale il fatto che non si deve trascinare, però gli è capitato una volta e al caseificio non è successo nulla, il raccoglitore l'ha fatto la seconda e poi l'ha fatto normalmente. Ecco che si è evidenziato un comportamento non corretto. Se abbiamo qualcuno che sta male e riusciamo a capire cosa ha fatto nella sua azienda, serve migliaia di produttori che ci sono in Italia per capire che quel tipo di comportamento non è corretto.
Siamo arrivati alla fine della puntata del Verziere di Leonardo. Torneremo tra una settimana. Per chi volesse scriverci le mail è verziere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.
State ascoltando Radio Popolare.
Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Le mele brembane, recupero di paesaggi e socialità. Siamo stati a Moio De Calvi, in provincia di Bergamo, a conoscere l'Associazione dei frutticoltori della Val Brembana. Si tratta di un'esperienza che ha poco meno di 30 anni, dove il campo scuola, sotto il municipio e la chiesa, è diventato un centro comunitario oltre che di formazione e coinvolge produttori anche delle vicine Valtaleggio, Imagna e Seriana. Abbiamo pure incontrato due cooperative di comunità, Terre d'Oltregoggia di Moio De Calvi e Ornica nel cuore dell'omonimo comune. Le loro attività sul territorio dell'Alta Val Brembana intrecciano commercio di vicinato, piccole manutenzioni, servizi, accoglienza e agricoltura per rispondere alle necessità di servizi e incrementare la coesione sociale di queste zone alpine, dove lo spopolamento è stato alto. Moio De Calvi è un piccolo comune dell'Alta Val Brembana. Poco dopo la Goggia, il restringimento della valle che qui si divide, a sinistra si sale fino a Mezzoldo e al Passo San Marco verso la Valtellina, sul tracciato che interseca la storica via Priula, a destra verso Branzi si incontra quasi subito Moio De Calvi. Siamo in una delle zone più ricche di formaggi d'Italia, ma il piccolo comune, 200 abitanti ufficiali, probabilmente meno residenti, è diventata famosa per le mele, per il suo campo scuola e per la sagra dopo il raccolto. Anche il bar trattoria pizzeria si chiama La Mela. Nel 1997 l'allora sindaco Davide Calvi riesce a farsi finanziare dalla provincia di Bergamo l'acquisto delle prime piante. Ce lo ha raccontato Giambattista Gherardi dell'Associazione dei frutticoltori della Valle Brembana, nonché a sua volta ex sindaco e vice sindaco di Moio De Calvi.
Con un'età media molto alta, il comune, questo sindaco, dice: facciamo il pranzo degli anziani, invita tutti gli anziani sopra i 70 anni del paese di Moio, che dici in un paese di 200 persone erano 50, erano tanti. Messa, pranzo, al pranzo lui invita l'assessore di allora provinciale, si chiamava Pisoni. L'assessore provinciale viene al pranzo e al tavolo di testa c'è il sindaco, il vice sindaco che è un anziano del paese e questo Pisoni, si parla del più e del meno. L'anziano dice: io vorrei organizzare qualcosa, far imparare la gente a coltivare le mele, perché tutti hanno giù la pianta nell'orto e lasciano venire sulle mele a qualche maniera, invece è bello che in mezzo all'orto si possa mettere una pianta che dà dei frutti belli. E io sono riuscito, vengo su a vederle, gli dice sto assessore: e guardi, adesso non ho tempo. Così il sindaco rilancia e dice: ma ascolti Pisoni, non ce li dà due soldi che facciamo un corso, che Mainetti, si chiamava Giacomo Mainetti, presenta questa cosa. E lui dice: sì, magari ci mettiamo vicino un docente un po' più. Contattano il professor Rigo, che storicamente è uno dei fautori anche di Vita di Campagna, la rivista storica, lo invitano a fare due serate qua, lo chiamano corso di potatura. L'idea è: vabbè, qui nella bibliotechina di Moio è una sala che ci starà in 20, sarà già esagerata quella. Arrivano in 70. Questi 70, dopo, ma io le coltivo anch'io, io le coltivo di là, però mi piace questa idea, dai che facciamo. E cominciano a fare lezioni, ma molto estemporaneo, col passaparola non c'era neanche internet per farsi i messaggi. Andiamo su dal Piero, su, che ha, un po' come adesso, vedi, ti avvicina uno, ti dice: io ho 30 piante, non sai neanche che esiste. E questo fa crescere competenze, cominciano ad andare insieme a vedere i mieletti nel Trentino, questo Rigo li accompagna anche a Mantova, li porta anche in Valtellina, gli fa un po' da tecnico, un po' da ostetrica all'associazione. Arrivano a fare qualità, il sindaco di Moio, visto questo crescere, comincia a dargli una sede fisica, un ex appartamento del comune lì in disuso diventa la sede, ma soprattutto una famiglia di Moio, che qui c'è il genitore anziano e il figlio è in Australia, a questo terreno qui all'ingresso di Moio, che era tutto a rovi, e gli dice: l'unica condizione è che quando avete le mele me ne date un po', il resto usate il prato, che tanto mio figlio è in Australia e io non riesco più a far niente. Loro di fatto lo disboscano, perché ci sono fotografie che qua era tutto un rovo, diventa il campo scuola, quegli acquisti convenzionati per avere il prezzo comprano più piante per metterle qua, però almeno costano anche meno le piante, valutano le qualità, i tipi, aumentano il numero di soci, cominciano a fare, e nasce questa idea della festa, perché questo campo comincia a produrre mele, la produttività è una cinquantina di quintali, e quella cinquantina di quintali bisogna venderli. All'inizio è difficile, nessuno è nell'ottica di comprare mele. I singoli produttori hanno una sorta di autoconsumo immediato, hanno il villeggiante, il vicino, il parente, il figlio che lavora a Bergamo e quindi le porta ai colleghi e non hanno un surplus. Quella del campo scuola diventa il serbatoio da vendere in una sagra che è la sagra della mela, che nasce a Piazza Brembana. Vengono fatte 10 edizioni fino al Covid, che è quando è un po' la dirimente. In quelle 10 edizioni si arrivano ad avere a Piazza Brembana, che in tutta l'Alta Valle ci sono 5.000 abitanti, a Piazza Brembana ci sono 15.000 persone. Cioè ci sono 3 volte gli abitanti della valle a presenziare all'evento delle mele. Diventa un veicolo per promuovere anche i formaggi, lo zafferano, tutte le produzioni della valle. E ormai la festa della mela, che dopo il Covid è tornata nel suo nido naturale, cioè vicino al frutteto, eccetera, è ancora un evento più che atteso. E però quelle che sono cresciute sono le competenze. In Val Brembana adesso ci sono come niente 200-300 persone che sanno fare un frutteto e sanno tirar fuori i frutti che vediamo.
In Val Brembana la melicoltura non era una tradizione agricola, i meli però erano presenti in tutti gli orti per la sussistenza, come ci racconta Olga Locatelli, presidente dell'Associazione dei frutticoltori della Val Brembana.
C'era una coltivazione un po' di sussistenza, cioè tutti avevano la pianta del melo nell'orto, che non veniva quasi neanche gestita, si raccoglieva quello che c'era e, vista la povertà che c'era dopo guerra, era una cosa importante. Ho ancora le piante dei miei nonni, varietà che non so neanche cosa sono. Sicuramente la Val Brembana nasce più come una valle di allevamento, perché anche a livello di clima rispetto alla Valtellina o il Trentino qualche problema in più c'è, ma noi siamo più soggetti a grandine. Però il terreno è buono, le mele sono sempre venute anche qua, si sono un po' più sviluppati su questo argomento. Poi adesso come adesso la frutticoltura è abbastanza in difficoltà. Io faccio fatica a proporre a un giovane di mettere un'azienda agricola sola di mele, perché non penso riesca a sostenersi in questo momento, mentre l'allevamento e gli animali, i formaggi in generale, danno più reddito. E questo è un po' il problema che abbiamo sul recupero del territorio, perché tanti allevatori poi levano in stalla e ci sono tantissimi terreni incolti, qualcuno fa frutticoltura, qualcuno abbia ancora qualche animale al pascolo, ma non sono tantissimi. C'è di bello che ho notato negli anni che c'è un ritorno da parte della pianura che viene verso la montagna a recuperare i terreni magari dei nonni, perché gli hanno lasciato magari una casa o così, vengono d'estate, si avvicinano, poi tornano, mettono la pianta, quasi quasi vedo un'attenzione più rispetto della gente della pianura rispetto ai nostri qui. Però pian piano ci stiamo lavorando su questa cosa.
Quanti siete iscritti all'associazione?
Gli iscritti sono 150.
E non pochi.
Non pochi. Non sono tutti della Val Brembana. Ho iscritti che vengono da Clusone, vengono da Grassobbio, perché siamo un'associazione un po' atipica, un po' strana. Non siamo proprio agricoltori, siamo un'associazione. Perciò in tanti si sono avvicinati. 150, ci sono alcuni che sono frutticoltori, più o meno come me, cioè come secondo lavoro, che hanno un'altra attività e poi hanno una piccola azienda agricola, e poi tantissimi hobbisti e tantissimi anche gente, parlo dell'internet milanese, che magari sono originari di qua, hanno qua la casetta e vengono, mettono giù il loro filare, per loro va bene così, magari non hanno i risultati che abbiamo noi perché fanno un 20esimo delle cose che facciamo noi, però magari le loro mele le raccolgono lo stesso e sono contenti così. Questa è un po' la storia dell'associazione, oppure tanti pensionati, i giovani un po' meno.
Abbiamo chiesto a Olga Locatelli quali sono le mele coltivate dai frutticoltori brembani.
Abbiamo iniziato con le mele classiche, con Fuji, la Netta e la Golden, che sono quelle che troviamo tutti al supermercato. Poi anche per andare incontro proprio ai nostri soci che erano hobbisti, abbiamo ricercato delle varietà che fossero un po' più semplici, buone, semplici, e abbiamo incontrato queste varietà che si chiamano resistenti a ticchiolatura, molto colorate, che sono nate negli ultimi 10 anni per il mercato del bio. Facendo loro il biologico, facendo trattamenti un po' particolari, così avevano bisogno di piante un po' più resistenti a certe malattie, sono nati questi cloni. Alcune sembrano anche molto rustiche, magari varietà antiche, ma in realtà non lo sono, sono piante anche abbastanza moderne. Poi i gusti cambiano perché il mondo comunque va avanti.
Proviamo a raccontare questa evoluzione del gusto di queste mele.
Partiti dal gusto classico dolce, anche abbastanza morbido, della Golden, della Red Delicious. Adesso però vediamo che i ragazzi tendono più all'aspro, perciò andiamo molto di più sulla mela un po' più dura, un po' più croccante, un po' più aspra. Siamo passati da solo giallo, adesso tutti che vogliono il rosso. Sicuramente il rosso ha anche una componente di occhio, questi colori che vedi soprattutto in montagna, perché se tu vai verso la pianura i meleti non hanno questi colori, perché è il freddo che gli dà questo colore, l'escursione termica. E un po' è cambiato, e anche noi giustamente andiamo indietro un po' queste esigenze. Poi beh, i nostri frutticoltori girano, magari vanno in Trentino, vanno in Piemonte, arrivano sempre: guarda, ho trovato questa mela, dai che proviamo a mettere questa. Ascoltar loro, avrei qua 300 varietà di mele. Logisticamente è difficile, perché poi la provi, noi solitamente la proviamo 2-3 anni qua da noi, poi se vediamo che va la consigliamo ai soci. C'è quella che va bene in collina, c'è quella che va bene in montagna, è tutto un mondo, eh.
Qualche mela locale?
Mela locale abbiamo recuperato anni fa la famosa mela del Moi, però non era una varietà antica, ma non era proprio molto buona. Probabilmente, come dicevamo prima, i nostri nonni si accontentavano tanto, cioè quello che c'era c'era. Poi la cosa non erano buone, non si riuscivano a vendere, così l'abbiamo un po' lasciata andare. Però adesso ne abbiamo parlato giusto ultimamente, abbiamo detto che proviamo a rilanciare e vedere se qualche associato ci porta qualche varietà antica che magari è del nonno, così, e proviamo a assaggiarne. Se ne troviamo una buona, deve partire poi una procedura per l'innesto, e la stiamo rivalutando questa cosa. Però è un bel lavoro,
lungo,
è un lavoro. Poi ce ne sono tante, ce ne sono veramente tante che ti arrivano ma non sai cos'è, perciò lì dobbiamo catalogarle e selezionarle sicuramente, perché non possiamo proporre tantissime varietà. Allora, adesso noi abbiamo tutte queste varietà nuove
che sono, non sono poche.
Non sono poche, e non le trovi comunque, o vai nei mercati magari dove fanno solo bio e le trovi, qualcosa ogni tanto appare qua e là, se no non sono molto diffusi, anche se i frutteti ci sono, in valle ci sono.
Come funziona l'associazione dei frutticoltori e il campo scuola di Maio De Calvi lo sentiamo ancora da Olga Locatelli.
Siamo soddisfatti, c'è tanto lavoro nel campo scuola, c'è tanto lavoro per organizzare la festa, per mettere tutti d'accordo. Sì, dopo ovviamente anche noi abbiamo tante spese, perciò per noi vendere queste mele ci permette di continuare col campo scuola, col pagare i tecnici che ci danno una mano, con tutti i lavori che ci sono da fare, e andiamo avanti. Speriamo che entrino nuovi giovani che ci diano una mano, soprattutto nel campo scuola, perché è un campo di montagna comunque abbastanza scosceso. Pensionati volontari che ci lavorano e ogni tanto ci penso. Per loro è un gioco, non solo vengono, però sai, tagliano l'erba, tirano giù le reti. Servirebbe qualche giovanotto, un appello nazionale.
Mi pare molto importante questo campo scuola.
È il nostro punto di riferimento. Ogni tanto mi lamento, perché dico dovrebbe essere più piccolo, perché c'è tanto lavoro.
Quanto è grande?
Saranno 600-700 piante, tra tutto. Sì, poi sono divise in due parti, però in primavera noi dobbiamo curarlo tantissimo, di conseguenza due persone che almeno una volta a settimana sono qui per le cure, e sono tutti volontari, sono tutti magari nonni, zii, hanno tutte le loro cose da fare. Siccome per noi non è un'azienda, non abbiamo scopo di lucro, devo conciliare anche tutta quella che è l'attività dei volontari, non è che li posso obbligare, però ci sono delle regole rigide che dobbiamo rispettare, se no per noi il campo scuola è il punto di riferimento, ma è anche il nostro punto di sostentamento. I corsi li facciamo qua, c'è il tecnico che viene a fare il corso di potatura, le malattie le vediamo qua, poi facciamo anche dei giri durante l'estate, abbiamo il nostro pulmino, usciamo, facciamo la visita ai frutteti, valutiamo. Però è un punto di riferimento anche per il socio, quando ha bisogno di qualcosa magari sa che quel giorno sono qui a lavorare, viene, chiede a quelli che sono qua, che sono i più esperti.
Quindi è un luogo di coesione.
Sì, è un luogo, anche un luogo di coesione. Loro dicono che è più un luogo di lavoro. No, dopo loro sono molto affiatati, loro vengono il mattino, fanno i loro lavori, ma poi vanno anche a pranzo, vanno a fare l'aperitivo, raccontiamola tutta.
Abbiamo chiesto alla presidente dei frutticoltori Locatelli come ha iniziato a coltivare le mele in Val Brembana.
È un po' una leggenda, mi prendono un po' tutti in giro per questa cosa. Il mio compagno mi ha regalato, a posto delle rose, 200 piante di mele. Aveva comprato un terreno e compivo gli anni, mi dice: faccio un bel regalo, 200 piante di mele. Io non sapevo niente di mele, non le sapevo neanche distinguere, a dire la verità. Mi prendono un po' in giro per questa cosa, ma è stato veramente così.
Quanti anni fa?
15 anni fa circa, poi ho incontrato l'associazione, mi hanno un po' coinvolta in questa avventura e siamo arrivati qui.
A quante piante?
Allora io ho circa 1000 piante, circa, perché poi tra quelle che metti, che togli, non le conti più, quelle che dai, che entrano, che escono, però sì, il mio terreno sono circa 1000 piante. Io sono partita 15 anni fa con le varietà un po' più classiche, che sono Golden, Fuji, Ranette, e adesso sto iniziando con delle varietà un po' più nuove, un po' anche meno laboriose, come possono essere Topaz, Pinova, come il campo scuola qua a Moio, perché vabbè, io sono il presidente dell'associazione e mi divido un po' tra le due cose, e il mio lavoro e la mia casa. È abbastanza impegnativo.
Perché è un secondo lavoro?
Io sì, lavoro, io sono impiegata in un'azienda che per me è un gioco diventato forse un po' grosso, però sì, è un secondo lavoro. Io ho l'azienda agricola, ma è un'attività integrativa. Dopo c'è il mio compagno e il figlio del mio compagno, poi ci sono i frutticoltori, che ci diamo un po' una mano, non tanto sul lavoro nel campo, perché ognuno ha il suo, però sulla cura, le concimazioni, ci aiutiamo un po' tutti insieme.
Quindi è molto importante questo aspetto.
Eh sì, perché comunque noi facciamo un prodotto che poi va mangiato e va sul mercato. Ci sono delle regole che vanno rispettate, perché comunque che tu faccia biologico o altro, hai delle regole sui prodotti che utilizzi. Devi essere sul pezzo, c'è un tecnico che ci segue e noi ci aiutiamo a vicenda. Infatti uno dei compiti dell'associazione è anche questo, rispetto ai soci, di avvisarli sulle cure, sui prodotti che possono usare, quante volte li possono usare, se sono stati tolti. È abbastanza impegnativo. Ovviamente io non sono un perito, mi faccio aiutare da un tecnico che abbiamo, dalla Valtellina, che è anche il tecnico che ci segue, che ci informa, ci aggiorna. Magari io sono un po' più giovane di tanti altri, un po' su internet, leggo i regolamenti che emana la regione. Sì, l'associazione fa parecchio lavoro su questo, perché comunque si tratta di un prodotto che mangi.
Torniamo a Moio dei Caldi, in provincia di Bergamo, alla melicoltura. Negli ultimi anni, pur rimanendo una piccola produzione, è in crescita anche nelle aziende professionali, come ci ha spiegato Olga Locatelli, presidente dell'Associazione dei Frutticoltori della Val Brembana.
Crescono, diminuiscono, sono tanti, sono pensionati, dopo ci sono dei limiti di età che poi quando arrivano, se c'è qualcuno che va avanti bene, se no vabbè. Sicuramente negli ultimi 2-3 anni ci sono delle aziende agricole come Della Fara o la Fustinoni, che hanno iniziato dei nuovi progetti, hanno iniziato a mettere nuove piante, stanno espandendo il loro frutteto, e Della Fara in particolare fa trasformazione, fa una serie di marmellate, ha anche una convenzione con noi, ci ritira i nostri scarti, perché lui fa trasformazione, fa succo, fa nettare, fa essiccato. Però anche altri vedo che hanno iniziato a mettere impianti nuovi. Il fatto che mettano impianti nuovi, aziende agricole che fanno anche altro, è una bella cosa e mi fa pensare bene per il futuro, anche se ora che andrà in produzione almeno 5-6 anni, però...
Dato perché sono lavori lunghi.
Eh sì, perché tu metti una pianta, prima dei 4-5 anni non va a pieno regime, sì, ti fa qualche mela, ma così. Poi dopo i 4-5 anni cominciano a essere produttive. Sì. Valle, beh, noi qua parliamo solo di mele, però vedo parecchi piccoli frutti, in particolare mirtilli, ma anche lamponi. C'è qualcuno che sta provando con le pere. Sono prove che iniziano sempre un po' come hobbistiche, dopo se prendi passione procedi. Però piccoli frutti tanti, anche i castagni coltutori, vedo che anche loro hanno avuto il problema di quella mosca che faceva marcire tutte le castagne, però mi sembra che sia un paio d'anni che stanno andando avanti.
Poi problemi di insetti, parassiti?
Sì, tantissimi. Cioè.
Che la mela è famosa per essere preda di tanti.
Sì, quest'anno tantissimi calabroni, perché abbiamo i boschi molto vicini qua in montagna, lo fanno i nidi nei boschi. Poi la cimice asiatica, che sono anni che ci sta tormentando l'esistenza, soprattutto dalla collina in giù, fa dei grossi danni. Non a livello magari della Emilia Romagna, che ha distrutto interi pereti, però anche qua nelle mele ogni tanto lo vedi il segno. È anche inutile combatterla con prodotti chimici, perché comunque non si spostano, ce ne sarebbero tante altre. Adesso so che ci sono dei insetti che hanno lanciato, che dovrebbero parassitizzarli. Vediamo col tempo. E Alta Valle meno, molto meno. Hanno più paura del freddo probabilmente. Vanno a nascondersi al caldino anche loro. Essendo così in mezzo ai boschi, alla natura, la biodiversità è tantissima, perciò vespe, calabroni, ghiri, scoiattoli. L'anno scorso ci siamo accorti di avere tutto il sfilare dove c'erano le fuji, che a metà pianta non c'era più niente, era entrato un cinghiale. Poi vabbè, abbiamo chiamato dei forestali, ci hanno fatto i salami, penso, però ci aveva fatto un bel danno, entrava. Quest'anno abbiamo fatto le recinzioni. So che ci sono problemi anche di cervi. Noi a Moio qua ancora no, però appena ci spostiamo ci sono animali selvatici. In montagna è cresciuto tanto, probabilmente meno cacciatori. È un po' tutto un equilibrio, bisogna rispettarsi tutti. Infatti adesso meno cacciatori, più animali che mangiano mele.
Tra gli spazi usati dall'Associazione dei frutticoltori della Val Brembana Maio De Calvi per la parte di teoria dei corsi ci sono anche quelli della cooperativa di comunità Terre d'Oltre Goggia, iniziativa nata 5 anni fa per riaprire l'unico negozio del comune ma che ha esteso le sue attività. Sentiamo la presidente Annalisa Agape.
L'obiettivo è stato quello di riaprire il negozio di vicinato, la bottega di paese che era chiusa da un paio d'anni, dopo 40 anni invece ininterrotti di servizio. Però la prima cosa che abbiamo dovuto fare è stato implementare un servizio che ci permettesse di guadagnare, avere un budget poi per aprire la bottega. Allora abbiamo iniziato col servizio di manutenzione invernale delle strade per il comune, quindi salatura e spalatura della neve, quindi lì primo investimento importante di mezzi, esatto, per fare appunto questa cosa. La stagione 2020-2021 è stata inaspettatamente molto nevosa, come non si vedeva da anni, quindi questo ci ha permesso poi a giugno del 2021 di riaprire il negozio. Accanto a questo poi abbiamo man mano durante gli anni aggiunto altri servizi, in particolare la manutenzione del verde sempre per l'ente locale, con cui collaboriamo tantissimo perché chiaramente è un incontro di bisogni. Il comune ha bisogno di personale o comunque di gestire alcuni servizi di manutenzione del territorio e noi possiamo essere la risposta che gestisce il personale.
Il negozio immagino non sia aperto tutto il giorno.
No, è aperto tutti i giorni dalle 8 alle 12 e 15 più o meno, perché poi abbiamo le consegne a domicilio, e da quando siamo aperti, da giugno del 2021, abbiamo chiuso 2 giorni all'anno, primo dell'anno e primo maggio. Poi durante la stagione estiva implementiamo con alcuni pomeriggi, ma non...
Come fate a sostenerlo? Perché gli abitanti sono 200 durante l'anno.
Sì, a meno.
Ecco. Magari d'estate arriva credo a 10 volte tanto.
Va bene, è vero anche che si contrae molto nelle 2 settimane centrali d'agosto, quindi non è, esatto, più come negli anni 90, negli anni 80, in cui da luglio a settembre, esatto, avevi continuativamente. È proprio la forma della cooperativa di comunità che cerca nella differenziazione dei servizi di trovare delle soluzioni per sostenere con i servizi dove abbiamo più margine economico, sostenere quelli che invece sono più in affanno o comunque hanno bisogno di un riequilibrio. L'obiettivo sarebbe, nella multisettorialità delle nostre attività, fare in modo che ci sia poi alla fine un equilibrio, mettendo sulla bilancia tutti i più e tutti i meno. Il nostro obiettivo è quello di arrivare quantomeno a pari. Questa è una cosa faticosa che non c'è ancora riuscita pieno, perché purtroppo poi un tema è che ad esempio una bottega di paese gestita in maniera familiare, le ore di lavoro, e lo sanno tutti i commercianti, tutte le persone anche che hanno delle aziende agricole, le ore di lavoro in una attività sono tantissime. Noi abbiamo dei dipendenti, devo dire che poi anche lì siamo stati fortunatissimi, perché abbiamo trovato dei collaboratori che ci credono perché sono soci della cooperativa e quindi hanno capito che il loro lavoro va non solo a vantaggio di un'impresa economica ma di un'impresa sociale, che quindi questa cosa è un servizio e va fatto con cura, va fatto con rispetto delle persone che sono i tuoi datori di lavoro. Quando ho fatto dei colloqui per dovevamo trovare dei nuovi collaboratori, quello che io ho un po' detto loro è: guardate che io firmo il contratto perché sono la presidente della cooperativa, ma voi sappiate che avete 50 datori di lavoro, perché sono tutti soci della cooperativa, quindi la responsabilità è anche verso questa realtà. Pian pianino siamo appunto 52 soci, non sono tutte persone di Moio, sono persone che con Moio hanno un rapporto di vicinanza e di affetto, perché sono villeggianti, perché sono originari di qua, perché sono persone nuove che sono arrivate. Quindi c'è anche un po' il tema di nuove forme dell'abitare, dell'abitare e dell'essere comunità, che evidentemente non si può ridurre in un piccolo paese con 200 persone, ma che ha bisogno anche di guardare un po' oltre.
Sono 5 le persone impiegate dalla cooperativa Terre d'Oltre Goggia. Le attività sono cresciute insieme a chi ci lavora. L'equilibrio economico è ancora da cercare, ci ha spiegato la presidente Annalisa Agape.
Negli ultimi 2 anni abbiamo raggiunto una certa stabilità e abbiamo come dipendenti fissi 2 persone part-time per il negozio, 1 persona part-time che fa un po' il servizio di pulizie che abbiamo formato internamente per fare tutta la parte amministrativa e contabile. Quindi abbiamo internalizzato questo servizio in modo tale da poter essere più efficienti ed è stata una bella cosa perché abbiamo permesso anche ad una persona che era ferma col lavoro da tanto tempo invece di rimettersi in gioco, una donna con una famiglia da tenere, con anche il tema dell'assistenza magari a dei genitori, e invece il nostro bisogno di una persona affidabile, seria, che avesse voglia di mettersi in gioco, si è incontrato con questo bisogno e anche abbiamo potuto offrire un lavoro flessibile, interessante, nuovo, anche formazione, perché comunque su questa persona abbiamo investito. Poi abbiamo 1 persona fissa per la manutenzione del verde qui nel comune di Moio De Calvi e da 1 anno anche per il comune di Ornica, che è un comune vicino, che ci ha chiesto di fare questo servizio, quindi noi abbiamo 5 dipendenti a tempo indeterminato. Nell'estate poi aggiungiamo soprattutto per il verde con degli stagionali che alla necessità poco tanto insomma per noi.
Beh, non è poco.
Per noi è un risultato perché sono persone a cui abbiamo offerto lavoro.
Quali sono i servizi che vi chiedono di più?
Amministrazioni, manutenzione del territorio, perché è un tema quello della tenuta anche proprio del territorio, del paese. Non è più come una volta dove ciascuno aveva il proprio pezzetto di territorio che teneva in ordine, manutenuto eccetera. Ormai la popolazione anziana, ovviamente andare nei boschi, tenere i sentieri, questa cosa è più difficoltosa, quindi effettivamente i comuni hanno bisogno di questa cosa. Poi sicuramente le botteghe, perché pian piano anche lì stanno diventando sempre più anziani gli storici gestori, quindi anche quello è una cosa. Oppure la gestione di spazi comunitari, che possono essere bar piuttosto che campi sportivi. Sto pensando un po' alle esperienze anche degli altri amici delle cooperative di comunità.
Siamo arrivati alla fine della puntata del Verziere di Leonardo. Torneremo tra una settimana. Per chi volesse scriverci le mail è verziere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.